Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi è il 1° di febbraio, forse non ce lo aspettavamo, ma quando una festa è in onore del Signore Gesù, questa festa prevale liturgicamente sulla domenica, per cui in questa domenica festeggeremo la presentazione del Signore al Tempio. Dopo 40 giorni dalla sua nascita, il Signore e i suoi genitori, come dice il Vangelo, si sottomettono alla legge di Dio. Colui che ha fatto la legge si sottomette alla sua stessa legge, perché quel bambino è Dio, quel Dio che ha parlato sul monte Sinai, quel Dio che ha accompagnato il popolo di Dio verso la terra promessa, quel Dio che ha creato tutte le cose. Si sottomette alle stesse leggi dell'Antico Testamento, ossia che il primogenito doveva essere offerto al Signore, presentato, in un certo senso spiritualmente immolato, per poter essere riscattato, poiché il Signore aveva salvato i primogeniti degli ebrei dallo sterminio in Egitto e venivano offerti degli animali in cambio del primogenito. Ma come abbiamo avuto modo di vivere nella liturgia iniziale alla Santa Messa, oggi è una giornata che si riveste tutta di luce. Perché? Perché questo segno delle candele accese è preso proprio dall'episodio della presentazione di Gesù al Tempio, quando il vecchio Simeone dice: ora Signore, mi puoi prendere con te, ormai la mia vita non ha più senso qua giù, perché tutta l'attesa di Israele è compiuta in questo bambino. Tutti i miei padri non hanno fatto altro che pregare, supplicare che venisse il Salvatore. E ora tu dai a me la gioia di tenere tra le braccia il Salvatore. Ho tutto, ho il senso della mia vita. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace. Cari fratelli e sorelle, se noi avessimo almeno un pochettino di questo stupore del vecchio Simeone nel momento in cui abbiamo, non tra le braccia, ma nel nostro cuore, Gesù bambino, dopo aver fatto la comunione, è lo stesso Gesù che aveva Simeone, quello che viene deposto nel nostro cuore quando facciamo la comunione. E poi, parlando di Gesù, dice: lui è la luce che illumina le genti, la luce che svela la tua verità, la luce che ci guida alla casa promessa, al Tempio del Cielo. Noi che abbiamo fatto questo ingresso solenne nel Tempio, imitando l'ingresso, la presentazione di Gesù al Tempio, ci ricorda che un giorno noi saremo presentati davanti al Tempio eterno di Dio. Ci presenteremo non soltanto davanti al tribunale, ma ci presenteremo davanti alla maestà di Dio, per essere incessantemente frecciati d'amore e poter ricambiare questo amore incessantemente. Cari fratelli e sorelle, oggi nella Chiesa mondiale si celebra una giornata tutta particolare. È la giornata mondiale di preghiera per la vita consacrata. In Italia si vive anche un'altra giornata, la giornata per la vita, ne parleremo domani, che è un'altra cosa. Ma la giornata mondiale, la 29ª se non sbaglio, giornata mondiale di preghiera per la vita consacrata, ha un significato profondissimo ed è ovviamente intimamente legata al senso di questa santa liturgia che stiamo vivendo. Perché le anime consacrate sono coloro che, con un titolo maggiore di noi, dovrebbero essere nel mondo, anzi lo sono, la luce. Quella luce che Simeone dice essere anche segno di contraddizione nel momento in cui si rivolse a Maria. Questo bambino sarà segno di contraddizione. Che cos'è la vita consacrata? Ecco, nella Chiesa siamo tutti quanti battezzati, se non siamo battezzati non siamo parte della Chiesa. ma alcuni di questi battezzati vengono riempiti di una speciale effusione dello Spirito Santo tale da essere dei ministri sacri, e sono i sacerdoti, i chierici. Ma tra i sacerdoti e tra coloro che sono soltanto battezzati, cioè i laici, voi, tra tutti e due, ci sono delle anime che il Signore chiama ad una speciale consacrazione, cioè ad essere delle anime che si offrono a Lui per il servizio della Chiesa, cioè la salvezza delle anime. Il servizio della Chiesa non è servire chissà che cosa, no? Servire le anime nella carità materiale, ma soprattutto in quella spirituale della salvezza delle loro anime. E i consacrati non sono soltanto coloro che vestono con un abito religioso, quelli sono i membri degli istituti di vita consacrata, e so che nella nostra comunità fino a non molto tempo fa c'erano le suore. E dove ci sono le anime consacrate, le comunità ricevono una luce tutta particolare, una luce che non è soltanto un ricordo dei tempi belli in cui c'erano le suore, ma una luce che proveniva dalla loro stessa persona. Il fatto stesso di stare vicino ad un consacrato significa rimanere folgorati, messi in discussione, perché la vita consacrata è una vita profetica, è una vita che mi parla della vita eterna, che mi parla del distacco dalle cose non necessarie di questo mondo, che mi parla del primato di Gesù Cristo, che mi mette in contraddizione con me stesso. Come può una ragazza, una giovane, anche una persona anziana essere felice in un monastero di clausura? O anche stando in una parrocchia, com'è possibile io che invece non riesco a trovare mai la pace? E quindi è un segno di contraddizione l'anima consacrata. Ma ci sono tante forme di vita consacrata, perché la vita consacrata è un grande contenitore che abbraccia tutto quello che lo Spirito Santo ha fatto e anche oltre, i grandi carismi dello Spirito Santo. Per esempio, nel Vangelo si parla di un'altra persona anziana, Anna, che era vedova, ma da vedova si era consacrata al Signore. Nel Vangelo si dice che era sempre nel Tempio del Signore, digiunava, pregava, offriva al Signore ogni sorta di sacrifici per il bene delle anime, per la salvezza delle anime. Ebbene, esiste l'ordine delle vedove, un ordine antichissimo di vedove che si consacrano tutte al Signore e alla Chiesa. Esiste l'ordine delle vergini, esiste l'ordine, che non è un vero ordine, però esistono gli eremiti cosiddetti, che non sono soltanto coloro che se ne vanno in montagna da soli, no? Esistono tanti eremiti che vivono in città, però che vivono questa forte separazione dal mondo e che vivono una vita di silenzio, di contemplazione, che cercano sempre il volto del Signore. Esistono tante altre nuove forme di vita consacrata, ma l'importanza della vita consacrata. Non so che cosa è successo qualche anno fa quando sono andate via le suore da questa comunità. Io conosco altri paesi che quando vanno via le suore a qualcuno prende anche i forconi per protestare, per fare lo sciopero. E con chi scioperiamo? Con chi ci lamentiamo? Contro la Chiesa? Ma la Chiesa, ma siamo tutti figli della Chiesa, la Chiesa vorrebbe tante anime consacrate. Contro lo Spirito Santo? Ma lo Spirito Santo suscita in continuazione anime consacrate. Con chi ci dobbiamo lamentare? Forse dovremmo incominciare a puntare il dito verso di noi, perché il Signore ci chiede innanzitutto di pregare nel momento in cui gli operai della messe sono pochi, e non di inventarci cose strane, ma di pregare perché il Signore susciti numerose e sante vocazioni che lavorino per il bene delle anime nella Chiesa. Ma dovremmo anche essere noi concretamente delle persone che le sanno suscitare, le vocazioni. Perché lo Spirito Santo semina abbondantemente le vocazioni alla vita consacrata, abbondantemente. E chissà, forse anche qualche figlio tuo ha ricevuto il seme della vocazione, qualche tuo nipote. Ma il seme, se non trova un terreno zappato, bagnato, concimato, è un seme che muore. E il dolore che infliggiamo a Dio nel momento in cui il seme di una vocazione va perduto, noi non lo possiamo immaginare. Ecco perché noi con la preghiera, ma anche con l'azione, dobbiamo innanzitutto saper riconoscere i semi di vocazione e saperli far sbocciare, suscitare, incoraggiare, spronare, dare il buon esempio, perché questi semi di vocazione diventino adulti, diventino piante, e non soffocarli. Conosco persone che appena vedono qualche ragazzo, ragazza, che vanno un po' troppo in chiesa, no, subito si mettono in allarme, sai, perché è una cosa brutta, una cosa terribile, no? O se vedono il proprio figlio con il rosario in mano, una tragedia. Cari fratelli e sorelle, se la vita consacrata oggi sta vivendo, soprattutto nel nostro Occidente, pensiamo alla nostra patria, un tempo di difficoltà, noi che siamo consacrati per mezzo del battesimo, non possiamo permettere che la condizione battesimale entri in difficoltà, entri in crisi. Per questo, cari fratelli e sorelle, se le anime consacrate più di tutti devono essere luce nel mondo, perché intimamente uniti alla luce che è Cristo, ma anche noi nel nostro piccolo, in ogni ambiente di vita, ovunque noi andiamo, dobbiamo essere portatori di Gesù e non adeguarci al mondo, ma portare Cristo al mondo, non diventare mondani, ma fare in modo che il mondo diventi più umano, per poi diventare più cristiano, ma almeno più umano. Nella vita consacrata, sapete come si entra? Si entra attraverso la professione dei consigli evangelici, che sono i voti o anche altre promesse, altri vincoli di povertà, di castità e di obbedienza. Ma questo vale per tutti i battezzati. Tutti i battezzati sono nel loro essere più profondo, più basilare del loro essere cristiano, delle anime consacrate che sono chiamate a conformarsi a Gesù Cristo in tutto, anche in quelli che sono i consigli evangelici di povertà, di castità e di obbedienza. Perché così portiamo la luce al mondo. Un cristiano che magari c'ha pure tanti soldi, ma nel cuore quantomeno non è povero, cioè non è distaccato, non è capace di vivere con sobrietà, di spezzare il proprio pane con chi ha fame. Un cristiano che cerca il soddisfacimento di tutti i suoi capricci è un peccato, un cristiano che pecca contro la povertà, perché tutti i cristiani sono chiamati alla povertà. E se tu vai dietro alle mondanità, tu non porti la luce di Cristo e non sei segno di contraddizione, ma sei segno di accomodamento al mondo. La castità non è qualcosa soltanto dei preti o delle suore. Tutti siamo chiamati alla castità, anche se una persona è sposata è chiamata alla castità, perché la castità è qualcosa, è una virtù che si adatta alle varie situazioni, agli vari stati di vita. Per un sacerdote la castità significa castità di mente, di cuore, di corpo, perché è chiamato alla continenza. Una persona sposata non ha certamente la vocazione alla continenza, perché ha i doveri coniugali da compiere, ma doveri coniugali da compiere in maniera umana, non disumana, o peggio ancora animale. Per cui quando il matrimonio si vive in maniera umana, è un matrimonio santo. È un matrimonio che è vissuto secondo la virtù della castità, ma sempre matrimonio. E così l'obbedienza a Dio, l'obbedienza alla Chiesa, l'obbedienza ai pastori, l'obbedienza a coloro che sono stati costituiti in autorità, un figlio nei confronti del padre, nei confronti dell'insegnante, stare lì sempre a battere i pugni, sempre a ribellarci, a dire: ma tu chi ti credi di essere? Ma così vogliamo essere portatori di quella luce, di quel segno di contraddizione, di quella verità che è Dio, che è Gesù? Ecco, cari fratelli e sorelle, questo significa per noi vivere la festa della presentazione del Signore, la giornata della vita consacrata. ricordarci non soltanto di coloro che sono religiosi, ma anche di noi che siamo consacrati per mezzo del battesimo. La Vergine Maria, madre consacrata, offerta, immolata, presentata insieme con il Figlio al Tempio, sia per tutti noi modello, riferimento costante di vita. Siano lodati Gesù e Maria.